Se apriamo la Bibbia nella prima lettera di Pietro, prima lettera di Pietro, il primo capitolo, leggeremo i primi quattro versetti. Prima lettera di Pietro. Pietro, apostolo di Gesù Cristo, agli eletti che vivono come forestieri dispersi nel Ponto, nella Galazia, nella Cappadocia, nell'Asia e nella Bitinia, eletti secondo la prescienza di Dio Padre, mediante la santificazione dello Spirito, a ubbidire e a essere cosparsi del sangue di Gesù Cristo. Grazia e pace vi siano moltiplicate. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha fatti rinascere a una speranza viva, mediante la resurrezione dei morti, di Gesù Cristo dai morti, per una eredità incorruttibile, senza macchia e inalterabile. Essa è conservata in cielo per voi.
Tipo, grazie, buongiorno. È una vera gioia essere con voi stamattina. Sono molto timoroso perché non ho molte occasioni in Australia a parlare l'italiano e non so come si è corrotto negli ultimi 10 anni. Sono presentato all'inizio di agosto all'ambasciata d'Italia a Canberra a rinnovare il passaporto e mi parlano in inglese. Ho detto, Beati, fuori c'è scritto Ambasciata d'Italia. Comunque, siamo commossi a vedere cosa il Signore ha fatto tra di voi in questi anni. L'ultima volta che ero qui eravate a Canova, non solo siete cresciuti di numero, ma visto che il Signore vi ha benedetti individualmente nel vostro cammino, nella vostra vita cristiana. Alla fine di gennaio del 2013 ho accolto l'invito di un gruppo particolare a dare dei messaggi per la loro conferenza. Un gruppo particolare perché sono tutti dallo Sri Lanka, è un paese al sud dell'India. Tutti credenti, ognuno frequenta la propria chiesa, ma una volta al mese si ritrovano per un periodo di comunione. Una volta l'anno fanno questa conferenza, il giorno della festa nazionale dell'Australia. Sono tutti venuti, arrivati in Australia come profughi negli anni 60, a cavallo degli anni 50-60, a causa della persecuzione che sperimentavano nel loro paese. La storia è complessa, ci sono elementi razziali. Comunque, guarda caso, i persecutori erano tutti indù, i perseguitati tutti cristiani. Però, ora si sono trovati bene in Australia, sono tutte persone per bene, messi bene, medici, avvocati, eccetera. Stanno bene. Però oggi sperimentano un'altra realtà. In comune con tanti altri credenti in Australia, sperimentano una nuova persecuzione, non aperta, non fisica, ma quel rispetto che c'era per il cristianesimo una volta non c'è più. Molti atei si sentono fortificati, prepotenti nel criticare, non solo criticare, ma perseguitare cristiani. In quel caso ho pensato opportuno portare dei messaggi dalla prima lettera dell'Apostolo Pietro, perché questa lettera fu scritta ai giovani nella fede nell'Asia Minore, in quei paesi che Pippo ci ha letto, credenti dispersi in quei vari paesi di allora. La cosa che li legava, la cosa che avevano in comune era il fatto che stavano affrontando innumerevoli pressioni di vario genere. di conseguenza il loro cammino cristiano, il loro atteggiamento e la loro testimonianza erano compromesse. Vivevano con una visione offuscata, una confusione forse riguardo il contenuto del Vangelo, le conseguenze del Vangelo, la loro resistenza nei confronti del mondo, nei confronti delle astuzie del diavolo, eccetera, erano indebolite. Purtroppo in tale condizione è naturale la tendenza di arrendersi, di lasciarsi sopraffare da quelle pressioni, di conformarsi al mondo. Perciò non dovrebbe sorprenderci che in questa lettera, in queste due lettere dell'Apostolo Pietro, troviamo le parole soffrire e sofferenza che appaiono più in queste due lettere che in qualsiasi altra parte del Nuovo Testamento. Quindi tutto ciò che Pietro dice in questa lettera lo vediamo con la retroscena delle sofferenze di questi cristiani di allora. Le pressioni del mondo, le sottili e insidiose tentazioni della propria natura, la carne e le sottigliezze delle tentazioni del diavolo. Vi ricorderete forse l'ultima volta che leggiamo dell'Apostolo Pietro nei Vangeli, specialmente nel Vangelo secondo Giovanni. Lì Gesù aveva messo Pietro di fronte alla sua debolezza, al suo fallimento, e gli fa tre volte quella domanda tagliante, penetrante: Simon di Giovanni, mi ami tu più di questi? Pietro ovviamente era consapevole di molte cose nella sua vita che avevano bisogno di essere sistemate, corrette, prima che lui potesse servire il Signore in questo mondo. E Gesù si rivolse a lui con queste parole: pasci i miei agnelli, pastura le mie pecorelle, pasci le mie pecore. Ed ecco qui nella prima lettera dell'Apostolo Pietro sta facendo proprio questo, sta curando e guidando queste pecorelle del gregge di Dio attraverso quello che nel capitolo 4 lui chiama la fornace accesa, quelle sofferenze che stavano attraversando. E lo fa per produrre in loro un impegno forte e robusto, affinché siano in grado di stare saldi nei confronti delle pressioni dei loro tempi. Nei nostri tempi e nelle nostre situazioni vediamo che il mondo d'oggi non è sostanzialmente diverso da quello di allora. I dettagli cambiano, ma la sostanza, i principi restano gli stessi. In questi primi capitoli l'Apostolo delinea quattro temi, in questi primi versetti voglio dire, quattro basi fondamentali sui quali questo popolo di Dio è fondato, è posto. E prima di tutto, le origini del popolo di Dio. Da dove siamo venuti? A che cosa dobbiamo la nostra esistenza? Da dove sorge il popolo di Dio? Secondo, l'esperienza del popolo di Dio. Qual è l'esperienza normale di un popolo di Dio che vive in questo mondo? Cosa intendiamo quando parliamo della vita cristiana? Cosa sperimentiamo quando la grazia di Dio tocca la nostra vita? In terzo luogo, la chiamata del popolo di Dio, o la vocazione. Egli ci ha chiamati dalle tenebre alla luce. Quando sentiamo quella voce che penetra in noi, a che cosa ci sta chiamando? Cosa dobbiamo aspettarci quando siamo convertiti? E poi, ultima, la crescita del popolo di Dio. Come cresce la Chiesa? Come aumenta numericamente e come cresce in maturità? Qual è il segreto della crescita del popolo di Dio, della Chiesa? E che ruolo ha la sofferenza in tutto questo? Stamattina voglio parlare solo delle origini del popolo di Dio. A che cosa deve le sue origini il popolo di Dio? Da dove viene, da dove sorge la vita spirituale? Quali sono le origini di un'opera di grazia nella vita di qualcuno? quando incontri qualcuno impegnato pienamente per il Signore, non solo c'è la domanda, ma da dove viene questa cosa? Da dove viene questa vita spirituale? A rispondere a quella domanda lo si può fare parlando della nostra fede o parlando della propria conversione. Ma c'è una realtà più profonda e più importante sulla quale dobbiamo riflettere. E questa fonte della vita cristiana va oltre ai nostri ricordi, va oltre ed è invisibile ai nostri occhi. L'Apostolo Pietro ne parla nei primi versetti della sua lettera e ci dice che le origini del popolo di Dio si trovano nel momento avanti alla creazione del mondo, quando Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, nell'infinita potenza e sapienza delle tre persone della Trinità, ha creato un popolo per la propria gloria. Questo è l'unico chiarimento soddisfacente per spiegare l'esistenza del popolo di Dio, l'unica vera spiegazione del fatto che io e te stamattina siamo figli di Dio, che appartengono al popolo di Dio. La spiegazione si trova qui, nell'opera di Dio avanti alla creazione. Versetto 1. Pietro, apostolo di Gesù Cristo, agli eletti che vivono come forestieri dispersi nel Ponto, nella Galazia, nella Cappadocia, nell'Asia, nella Bitinia, eletti secondo la prescienza di Dio Padre mediante la santificazione dello Spirito, a ubbidire e a essere cosparsi del sangue di Gesù Cristo, grazia e pace vi siano moltiplicate. Vedete che nel tracciare le origini dei suoi lettori raccoglie tutta l'opera della Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, l'intera Deità è impegnata nel produrre la vita spirituale che crea il popolo di Dio. Pietro non parla qui di azioni umane. Quando pone la domanda da dove veniamo, si alza gli occhi e guarda in alto alla gloria della Deità e a ciò che Dio ha compiuto, Padre, Figlio e Spirito Santo. Voglio che riflettiamo un attimo su questo fatto delle origini cristiane. È molto importante perché quando la vita diventa ardua e difficile, quando vi sono pressioni dall'esterno, dai nostri nemici o da qualsiasi altra fonte, una delle cose sulle quali dobbiamo avere chiarezza cristallina è su quale roccia sono fondato, dove ho posto i piedi, dove sono. Se siamo ancorati semplicemente su qualcosa che abbiamo fatto noi, sia la nostra fede o la nostra cosiddetta, tra virgolette, decisione, allora il primo vento di avversità ci spingerà fuori corso o fuori rotta. Ma se siamo fissati su ciò che Dio Eterno, Padre, Figlio e Spirito Santo hanno fatto, hanno compiuto, non c'è nulla nel presente, né nel passato, né nel futuro, che ci può muovere. Ci sono tanti credenti oggi che hanno bisogno precisamente di questo tipo di stabilità nelle tempeste della vita di oggi. Per primo, dice Pietro, siete stati scelti da Dio. Quindi parla di loro quali eletti di Dio nel versetto 1. Indubbiamente Pietro aveva in mente quella retroscena dell'Antico Testamento quando pensava a questo. Questa base nell'Antico Testamento lo vediamo più volte nella lettera di Pietro. Sta pensando a quel momento quando Dio propose di avere un popolo e si rivolse al popolo di Israele nel deserto dicendo: il Signore, il tuo Dio, ti ha scelto per essere il suo tesoro particolare fra tutti i popoli che sono sulla faccia della terra. Il Signore si è affezionato a voi e vi ha scelti, non perché foste più numerosi di tutti gli altri popoli, anzi, siete meno numerosi di ogni altro popolo, ma perché il Signore vi ama, basati sull'amore di Dio. Il Signore disse ad Israele: vi ho seguito, Ho stabilito un patto con voi, vi ho incontrati nel deserto, dove eravate, e vi ho detto, io sarò il vostro Dio e voi sarete il mio popolo. E quando vi ho scelti per un unico motivo, vi ho amati e ho fatto di voi il popolo mio. Questo è uno dei fili principali in tutta la Bibbia e ne dovremo fare tesoro. Vi ricordate sicuramente quando Gesù disse ai suoi discepoli, in circostanze analoghe a quelle dei lettori della lettera di Pietro, quando stava per lasciarli nel mondo ad affrontare le prove che senz'altro avrebbero subito, non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi e vi ho costituiti affinché andiate e portiate frutto. E queste sono esattamente le parole stabilizzanti di cui abbiamo bisogno oggi. Non scartiamo questa verità. È una verità che troviamo in tutta la Bibbia. Non dobbiamo né scartarla né nemmeno diluirla. Ed è molto facile diluirla grazie alle difficoltà di traduzione. In versetto 2 dice «Eletti secondo la prescienza di Dio, mediante la santificazione dello Spirito, a obbedire e essere cosparsi del sangue di Gesù Cristo». Molti leggono questo versetto e dicono «Ah, allora so come Dio ci sceglie, secondo la sua prescienza». Cioè, Dio sapeva, prima della creazione del mondo, quali persone lo avrebbero scelto nel tempo e poi li sceglie. Così hanno risolto il rebus che è riuscito a confondere i teologi per secoli e secoli. Ma se ci pensiamo un attimo, vedremo che questo capovolge l'intera verità e rende la causa del nostro essere il popolo di Dio non la nostra scelta, non la scelta di Dio. Allora la ragione per cui esiste la tentazione di diluire o deformare la verità è perché una parola è stata inserita nelle nostre Bibbie che non appare nei manoscritti. Vedete al versetto 2 quella parola eletti, nel testo originale greco, non esiste. È stata inserita giustamente per rendere la traduzione più scorrevole, ma non c'è. Solo la nuovissima versione delle Paoline ha secondo la prescienza di Dio. E la Bibbia della Gioia, non so cosa sia, una nuova traduzione che ho trovato su internet, dice, cari fratelli, Dio nostro Padre vi ha scelti perché così aveva stabilito. Qual è il punto? La prescienza di Dio, la preconoscenza di Dio, non è semplicemente che Egli abbia la conoscenza di ogni evento prima che accada. Questo è vero, ma il concetto che Dio conosce il suo popolo lo troviamo in tutta la Bibbia. Amos capitolo 2 versetto 3, capitolo 3 versetto 2, scusate. Voi solo ho conosciuto fra tutte le famiglie della terra, dice l'Eterno al suo popolo. L'idea è che Dio si era affezionato a loro. L'idea della prescienza è questa. Dio li aveva scelti e di conseguenza si era affezionato a loro. La stessa idea l'abbiamo in Genesi, nel matrimonio di Adamo ed Eva, dove viene usata l'espressione Adamo conobbe sua moglie. Il rapporto di Dio con il suo popolo, di cui sta parlando Pietro, è di questo genere. Dobbiamo riconoscere che ciò che Pietro ci dice riguardo le origini del popolo di Dio è che si trovano solamente nel fatto che Dio li ha scelti. Dio ci ha scelti. E ci ha scelti, dice l'Apostolo Paolo, prima della fondazione del mondo. Forse ci rendiamo conto quanto importante sia questo concetto nel proposito di Pietro di incoraggiare i credenti deboli e bisognosi. La dottrina dell'elezione non appare mai nella Bibbia con lo scopo di creare controversie. Anzi, appare solo nel contesto nel quale il popolo di Dio ha bisogno di grande incoraggiamento e sicurezza ed una consapevolezza che niente può turbare il loro stato quale popolo di Dio. Questo è fondato anche sulle parole di Gesù, che ho già citato. Non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi, e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto. E per questa ragione l'Eterno non ci abbandonerà mai, né rinuncerà ai suoi propositi per noi. E Pietro dice, ora sto scrivendo agli eletti di Dio, quelli che Dio ha scelto. Poi Pietro prosegue dicendo che dato che Dio ci ha scelti dal mondo, saremo stranieri nel mondo. Guardate l'inizio del versetto 1. Agli eletti che vivono come forestieri. Molti di voi sapete cosa significa vivere come forestieri. Abbiamo sperimentato negli ultimi 2-3 giorni a Vienna cosa significa vivere in un paese dove si conosce la lingua, dove si è confusi, dove non si sa dove andare. Per fortuna, grazie a Dio, avevamo un'amica che ci ha guidati intorno alla città. Ma l'esperienza di questi credenti cui Pietro stava scrivendo era quella di forestieri, giorno dopo giorno. Tutti si trovano lontani dalla loro patria. L'esperienza era quella di trovarsi in un mondo che non era la propria realtà quale credenti. Questa realtà è contemporanea perché ogni vero figlio di Dio lo sperimenta nella società in cui vive, sia l'Italia, sia l'Australia, se dove vogliamo, in qualsiasi altro paese. Siamo scelti da Dio fuori dal mondo ad essere il suo popolo, vivendo per un altro re, seguendo leggi diverse, con standard diversi da quelli del mondo, con un scopo diverso, con un significato della vita totalmente diverso da quello del mondo. E per questo dice Pietro che inevitabilmente sarete stranieri, vi sentirete forestieri, sarete diversi, vivrete come esuli nel mondo. Per il popolo di Dio che girovagava nel deserto nell'antichità e per i credenti cui Pietro scriveva, erano esuli dalla loro patria. E il punto che Pietro vuole sottolineare è che noi siamo esuli dalla patria celeste. E dato che siamo cittadini di un'altra città, membri di un altro regno, ci troviamo in una situazione dove nel senso più profondo non apparteniamo al mondo in cui viviamo. La realtà che viviamo è quella che siamo chiamati, come abbiamo iniziato questo culto, a prendere la propria croce. Vivere in un mondo totalmente diverso dalle persone fuori lì. È una realtà radicale per il cristiano. E Pietro ci identifica perché è così. Siete eletti e quindi forestieri dispersi per il mondo, dice. E siamo stranieri non per comportarci in modo eccentrico. Sono molti, forse li abbiamo solo noi in Australia, non so. Ci sono molti credenti che si creano imbarazzo. Perché i non credenti ci dicono, ma perché fate queste cose? Non noi, ma dicono di essere cristiani. Non ci dobbiamo comportare in modo bizzarro, come purtroppo fanno alcuni. Significa invece che viviamo in una repubblica diversa, prestiamo fedeltà e ubbidienza a Gesù Cristo. E per questo il nostro modo di vivere è particolare, dovrebbe essere particolare. E questa è una delle svariate sfide che ognuno di noi, se professiamo di essere figli di Dio, deve affrontare giorno per giorno, vivere per un altro re. Ed è importante sapere il perché. La seconda base, la seconda pietra che Pietro mette sotto i nostri piedi è che l'origine del popolo di Dio non sta solo nell'elezione da parte di Dio Padre, ma anche nella nostra separazione dallo Spirito. Subito mi direte, ma al versetto 2 è scritto mediante la santificazione dello Spirito. Rispondo che la parola santificazione significa essere apartati, messi da parte. Notate come lo dice Pietro nel versetto 2, eletti secondo la prescienza di Dio Padre, mediante la santificazione dello Spirito, a ubbidire e a essere cosparsi del sangue di Gesù Cristo. La parola santificare significa semplicemente appartare, separare per un uso particolare ed esclusivo. Quindi tutti gli arredi per il Tempio nell'Antico Testamento erano santificati. Non potevano essere usati per altre cose, dovevano essere usati solo nel Tempio. Se ci pensiamo un attimo, forse ci saremmo aspettati che anche giustamente Pietro qui si fosse messo a parlare dell'opera del Figlio nella salvezza. Padre, Figlio e Spirito Santo. Invece noi pensiamo che al Padre come colui che ci ha eletti, il Figlio colui che ci ha redenti, e quindi è naturale supporre che a questo punto Pietro parlasse di ciò che il Figlio ha fatto per costituirci popolo di Dio. Invece si dà al ministero dello Spirito Santo. Perché? Se ci riflettiamo sopra un attimo, capiremo perché. Chi per primo ci ha aperto gli occhi per farci vedere qualcosa, per farci apprendere qualcosa della gloria del Signore Gesù Cristo? Una volta non ci interessava niente. Cos'è che è cambiato? Chi ha agito in noi affinché potessimo vedere la gloria del Signore Gesù Cristo? Chi ci ha svegliati? Chi ci ha dato quel desiderio di conoscere Dio? Chi ci ha dato a noi in primo luogo la convinzione del peccato? Il senso, il bisogno di un Salvatore? Chi per primo ci ha attirati al Signore Gesù Cristo mentre cercavamo di capire cosa stava accadendo nella nostra vita? Era lo Spirito Santo. Anche oggi è lo Spirito Santo che sta operando in noi, separandoci, appartandoci, santificandoci per Gesù Cristo. Ed è qui che troviamo le origini della fede, nel cristianesimo. Quando scoprimmo che c'è un Dio vivente che agisce nel mondo e che iniziò ad attirarci sempre più vicino a Lui e ad attirarci a Gesù. È di questo che Pietro sta parlando. Non solo siete stati eletti da Dio Padre, ma successivamente siete stati appartati dallo Spirito Santo, che aveva iniziato ad operare nella nostra vita molto prima di quando noi abbiamo iniziato a cercare Dio. Non è così? Non so se nella vostra esperienza, guardando indietro, riconoscete che è così. Questa è l'essenza, questa è la sostanza dell'evangelizzazione del popolo di Dio, l'elezione del popolo di Dio. L'elezione del popolo di Dio ha molto a che fare con l'evangelizzazione. L'evangelizzazione è cruciale nella scelta di un popolo di Dio. Alcuni protestano, se Dio ha scelto il suo popolo, quale motivazione c'è ad uscire, ad evangelizzare il mondo? Perché Dio ha già scelto il suo popolo. La risposta è: l'unico motivo che ci permette di evangelizzare è addirittura che Dio ha scelto un popolo. E la predicazione del Vangelo, la testimonianza dei suoi figli nel mondo, sono i metodi che Dio usa per attirare le persone che Egli ha scelto. Vi ricordate, ricorderete forse l'Apostolo Paolo nella città di Corinto. In quella città si trovò molto giù di morale, trovandosi sotto pressione, la tentazione era forte di andarsene, di lasciar perdere, di smettere a evangelizzare. Ma il Signore gli disse in un sogno: non temere, ma continua a parlare, non tacere, perché io sono con te e nessuno ti metterà le mani addosso per farti del male, perché io ho un popolo numeroso in questa città. Non è difficile immaginare l'apostolo Paolo forse che diceva: Signore, dillo di nuovo, ripeti quello che mi hai detto, dillo di nuovo, ho un popolo numeroso in questa città. Tu Paolo, vai, continua ad annunciare la buona notizia, e la tua predicazione sarà il mezzo che io impiegherò per attirarli alla fede e dunque alla salvezza. L'opera dello Spirito Santo è cruciale nell'evangelizzazione. Lo sentiamo, lo vediamo più volte, perché la gente è dura, non vuole ascoltare. La gente è morta spiritualmente, non dà risposta, non dimostra alcuna reazione quando il Vangelo viene annunciato. Perché? Perché le persone sono morte. Abbiamo passato un paio di giorni nel nord dell'Inghilterra, paese si chiama Keswick, scritto Keswick. In un certo senso è il centro del cristianesimo. Per anni ho sentito della conferenza che per 3 settimane nell'estate si tiene a Keswick, la chiamano Keswick. Siamo andati in chiesa lì domenica sera. E parlando con le persone, ma mi sembra che questa è l'unica chiesa che ha una congregazione. Il pastore ha detto, purtroppo è così. Questo centro, questa città dove, questo paesino, dove vanno centinaia di migliaia di persone nell'estate per sentire l'Evangelo, il paese non ha una testimonianza cristiana. 15 persone. In questa piccola chiesa fanno del loro meglio, ci sono altre chiese ma sono vuote. Perché? Perché le persone sono spiritualmente morte. Il Signore ci ha trovati morti nelle nostre colpe, nei nostri peccati, seguendo la via del mondo, dice l'apostolo Paolo. Quale speranza c'è per uomini e donne che sono morti? La risposta è che Dio, lo Spirito, Dio può far risorgere le persone dalla tomba e può mettere in loro, nel loro cuore, un desiderio, una fame per Cristo. E quando qualcuno annuncia loro il Vangelo, scopre che il Signore era lì prima, operando nel cuore loro. Dio era già all'opera, risvegliando, dando loro vita, conducendo l'individuo fino al punto che era disposto ad accettare Cristo. Forse avendo condiviso la tua fede con qualcuno, sai qualcosa di quello che sto dicendo. E per concludere, quando lo Spirito Santo agisce così, egli ha un proposito. Ed ecco quel proposito alla fine del versetto 2. Tramite la santificazione dello Spirito, per ubbidienza a Gesù Cristo, e spargimento con il suo sangue. Eccolo, scopo della nostra esistenza, ubbidienza a Gesù Cristo e spargimento con il suo sangue. È così che Pietro spiega come siamo attirati alla fede in Cristo. La fede e l'ubbidienza nel Nuovo Testamento sono gemelli, non si separano mai. Vanno assieme, sono inseparabili. Per questo troviamo nel Nuovo Testamento l'espressione l'ubbidienza della fede. Credere nel Signore Gesù Cristo significa che io mi impegno volentieri ad una gioiosa ubbidienza a Lui. Egli è Signore. La fede salvifica significa questo, vivere per Cristo, portare la croce. Permettetemi di sottolineare questo punto. La fede che salva non è una fede tramite la quale mi prendo tutti i vantaggi della salvezza e delle benedizioni del Vangelo e rimando ad un altro tempo l'idea di sottomettermi alla Signoria del Gesù Cristo. La fede che salva è una fede con la quale mi abbandono completamente a Cristo, riconoscendo che Egli è il Signore Gesù Cristo. E quindi l'opera dello Spirito Santo in noi è per il fine dell'ubbidienza a Gesù Cristo. È l'esperienza di entrare nella partecipazione dei benefici della sua morte. Questo che significa Pietro con le parole spargimento con il suo sangue. Questo è ciò che accade quando la fede salvifica, con fede salvifica mi abbandono a Cristo, dicendo io sono tuo e tu sei mio. E lo Spirito Santo prende tutti i benefici di ciò che Gesù Cristo ha ottenuto sulla croce e ce li dà, li applica a noi. Come il sommo sacerdote spargeva il sangue dell'agnello nell'Antico Testamento, egli sparge il sangue di Cristo su di me e ho pace con Dio. Così sono molto adatte le parole della benedizione alla fine del versetto 2. Grazia e pace. Queste sono le due grandi parole, i due grandi concetti del Vangelo. Grazia e pace. La salvezza avviene per grazia. La salvezza per grazia porta la pace. Nient'altro nel mondo può salvarci, solo la grazia di Dio. È tutta l'opera di Dio ed è tutta per grazia. E nulla tranne la salvezza può dare quella pace. Ed è quella pace che Pietro vuole che i suoi lettori conoscano. Perché l'origine della loro salvezza si trova nelle lezioni di Dio Padre, nell'appartare del popolo di Dio da parte dello Spirito Santo e nella potenza salvifica purificante del sangue di Gesù Cristo. Carissimi, se la nostra vita è fondata su queste basi, niente ci scuoterà, nel presente o nell'eternità. Molte cose ne ci possono turbare, molte cose potranno farci soffrire, ma la sofferenza che abbiamo in Gesù Cristo è assolutamente irremovibile, fissa e incrollabile. Benedetto sia Dio per il Vangelo, così è per un Salvatore come Gesù Cristo. La nostra speranza è basata su niente meno che il sangue e la giustizia di Gesù. Amen.